Riprendiamo la storia dei circa 3.000 italiani di Crimea prelevati dalle loro case per essere deportati dal porto di Kerch il 29 gennaio del 1942.
Il 31 gennaio ci caricarono tutti noi italiani su vagoni merci e attraverso il Caucaso fummo deportati a Baku. E qui sotto scorta dapprima ci condussero ai bagni pubblici per la disinfezione, poi la sera stessa ci imbarcarono su un piroscafo che attraversò il Mar Caspio e approdò nel porto di Krasnovodsk in Turkmenistan. In questo posto furono approntati dei vagoni merci equipaggiati di tavolacci a due piani della capienza di 50 persone. Il convoglio era formato in tutto da 10 vagoni e da lì il convoglio di italiani si diresse nel Kazakistan settentrionale. Una magra snobba e 200 grammi di pane era il nostro vitto quotidiano e ci veniva somministrato qualche volta alle stazioni dove si fermava il convoglio, se il capotreno riusciva a organizzare la distribuzione, altrimenti non mangiavamo. E questo viaggio si protrasse per 36 giorni. Poi il 5 marzo del 1942 il treno con i deportati arrivò alla stazione Atbasan, ora Astana, la capitale del Kazakistan. Era notte, faceva molto freddo, 30 gradi sotto lo zero. E durante questo viaggio mia sorella Lina, su 4 figli, morirono. I 2 maschietti e io li lasciai lì ai posti di assistenza medica di quelle stazioni di passaggio. Io non ricordo più dove.
Dopo l'ascolto della lettura da parte dell'attore Gerardo Placido di una lettera scritta da uno dei sopravvissuti, ascoltiamo alcune interviste tratte dal documentario Puglia oltre il Mediterraneo, realizzato nel 2008 dal giornalista Tito Manlio Altomare.
Quando dico che sono italiana, sono stupiti. Come mai sei capitato in Kazakistan? Mi chiedono. Allora, racconto la mia storia e quella della comunità pugliese. Rimangono ancora più stupiti. Nessuno ne sa niente.
Questa minoranza della comunità emigrata in Crimea entra nel flusso di una storia che è una storia drammatica, è la storia della Seconda Guerra Mondiale.
Почему итальянцы мало говорят о себе?
Perché tanti italiani parlano poco di se stessi? Perché tuttora hanno paura. Hanno paura che l'inferno, dove sono stati catapultati senza colpa, possa ripetersi. Per voi può sembrare una cosa assurda, ma è così. Anche oggi, proclamarsi italiani, a volte, può essere controproducente. Hanno sofferto tanto. La sofferenza li fa tacere, li spinge a dimenticare. Hanno visto annientare la propria origine, hanno visto scomparire intere famiglie. Sopravvissuti ad un inferno, non lo vogliono ricordare. Per questo di questa vicenda si sa ancora poco.
Ascoltiamo ora Walter Pilo, presidente della Onlus di Trento, Uomo Libero, che è venuto alla conoscenza della storia dei deportati italiani di Kerch grazie al professor Giulio Vignoli, che dopo moltissime ricerche sulla sventura degli italiani di Kerch, sulla drammatica vicenda, ha scritto 2 libri, Il genocidio dimenticato e Gli italiani di Crimea.
Venuti a conoscenza della loro storia, siamo prima di tutto andati a trovarli a Kerch, un viaggio peraltro abbastanza avventuroso perché non è una destinazione comoda, questa cittadina tra il Mar Nero e il Mare d'Azov, e abbiamo appunto verificato che esiste questa comunità di connazionali che è trapiantata lì in origine da metà 800, dopo aver subito le purghe staliniane negli anni 30 e la deportazione nel 42, pian pianino è tornata a far sentire la propria voce grazie soprattutto all'impegno di una donna coraggiosissima che ha reimparato l'italiano e l'ha insegnato ai più giovani che praticamente non ne avevano conoscenza, Giulia Boico Giacchetti. Giulia è praticamente l'anima di questa comunità.
Giulia Giacchetti Boico, figlia di deportati, l'anima della comunità di Kerch, ha detto Walter Pilo, è la fondatrice dell'associazione Cerchio per tramandare la cultura e la lingua italiana ai discendenti dei deportati. Ascoltiamo Igor Fedorov Ferri, che ci dice quando e come ha deciso di imparare l'italiano.
Prima ho studiato italiano con Giulia, poi ho ricevuto due borse di studio. Prima anno, per tre mesi, sono studiato a Perugia, nell'università per stranieri. Seconda volta sono stato tre mesi a Roma, presso scuola Dante Alighieri. E l'anno scorso sono stato per tre mesi, ho fatto un stage a Verona.
Ma perché ha deciso di imparare l'italiano?
Perché io volevo sapere la lingua mia antenati, bisnonni, per parlare con i nostri connazionali.
Quanti sono i giovani che vogliono imparare l'italiano?
Sono giovani che hanno bisnonni italiani.
E Igor Fedorov Ferri, chi era italiano?
Padre, mio padre Fedorov, ha cognome Fedorov.
E come mai, se era italiano, ha il cognome Fedorov?
No, mia bisnonna c'era Ferri, ma non so niente di lei, lo so che bisnonna c'era Ferri. E forse quando era sposata poi hanno cambiato cognome e così hanno cambiato la nostra linea con cognome. Perché questo periodo, quando c'era la guerra, seconda mondiale, tutti gli italiani avevano paura e hanno cambiato cognome. Hanno sposato con noi i russi per salvarsi e hanno cambiato il cognome perché avevano paura di protezione.
Lei quando va in Italia che emozioni sente?
Ah, quando sono stato là mi piaceva come a casa mia, mi piaceva tutto, l'atmosfera italiana.
Lei era presente all'incontro con Putin, che emozioni ha avuto quel giorno?
Per me era una sorpresa, perché tre ore prima non sapevo che tra tre ore incontrerò con Putin. Per questo quando Giulia mi ha chiamato, che tra ore bisogna essere ad Yalta, sono venuto a casa di Giulia. Abbiamo preso macchine che hanno dato il nostro sindaco e con poliziotti siamo venuti a Yalta, dove abbiamo incontrato con Putin e Berlusconi. Certo che per me è una buona esperienza, buone espressioni, sono stato molto emozionato, perché per noi questo è come un simbolo quando Berlusconi come rappresentante dell'Italia e Putin come rappresentante di Russia ci hanno riconosciuto come italiani in nome di Silvio Berlusconi e anche Russia in faccia di Putin. Per me è come un simbolo che i due paesi ci hanno riconosciuti in quel giorno.
Cosa si aspetta dall'Italia?
Difficile dire di questo perché noi adesso non sappiamo che cosa si può aspettare dall'Italia.
Ma la cittadinanza sì?
Sì. Ma purtroppo io già come un quinto generazione, per me non danno questo, perché su legge 5, 4, quinto generazione non ricevono cittadinanza automaticale.
E dopo Igor Fedorov Ferri, Giulia Giachetti Boico. Putin ha riconosciuto i vostri diritti, ma Berlusconi cosa ha promesso?
Berlusconi è stato molto gentile, ha promesso di contattare con noi anche in futuro e abbiamo anche dei progetti anche di commemorazione dei soldati italiani morti durante la guerra di Crimea. Vogliono organizzare un memoriale a loro memoria e proprio ora stiamo preparando il programma di commemorazione. Di solito prima di tutto andiamo alla messa nella nostra chiesa, che è stata costruita per l'iniziativa dello zio di Giuseppe Garibaldi, Antonio Felice Garibaldi, che a Kerch faceva il console del Regno di Due Sicilie. E dopo la messa di lutto andiamo a lungomare, perché durante il primo giorno della deportazione la prima nave che doveva portare la nostra gente dalla Crimea a Novorossiysk si naufragò e tutta la gente che c'era su quella nave morì e non abbiamo un luogo dove mettere un fiore a loro memoria. Stiamo richiedendo dal municipio di fare un segno commemorativo, ma per ora andiamo sempre a lungomare, leggiamo i nomi delle vittime che conosciamo, perché per ora purtroppo non conosciamo tutti i nomi, sono morti intere famiglie. E dopo un minuto di silenzio mettiamo i fiori sulle onde a volte sul ghiasso quando c'è il gelo, la strada di Kerch a volte ricoperta dal ghiaccio. Per noi è un evento molto commovente e anche la possibilità di parlare con le nostre persone anziane, di dire a loro come le vogliamo bene, di ascoltare la loro memoria. Alcuni nostri membri scrivono addirittura delle poesie, ad esempio Natale De Martino, uno dei più anziani sopravvissuti, che proprio nel giorno della deportazione compie 6 anni nel 42. Ogni anno scrive una nuova poesia di esprimere quello che sentiva quando è stato deportato insieme ai genitori, a 4 sorelle, la morte del padre.
Ma Natale Di Martino però non parla più l'italiano.
Ricorda solo qualche parola, è una persona anziana, per ora non riesce a studiare di nuovo la lingua perché da tanti anni è stato isolato dalla lingua, ma suo nipote parla italiano. Per lo più purtroppo studiano i giovani, i vecchi ricordano alcune frasi, alcune parole, non sempre sono riusciti a conservare la conoscenza della lingua. Ma il sogno di vedere l'Italia. Cerchiamo di organizzare qualcosa per far venire in Italia anche le persone anziane, ma purtroppo per ora per lo più ci offrono i progetti di partecipazione per i giovani. Con gli anziani è più difficile.
Ascoltiamo Walter Pilo della Onlus Uomo Libero, che sostiene la comunità italiana di Kerch con aiuti umanitari.
Da quando siamo venuti a conoscenza della loro storia, alcuni anni o sono, abbiamo sempre cercato di mandare loro qualche aiuto. Peraltro è importante sottolineare che è gente estremamente povera ma altrettanto dignitosa e non hanno mai chiesto un centesimo. Pensi che le prime cose che hanno chiesto sono state una bandiera italiana, perché non ne avevano, avevano una vecchia bandiera sabauda, e un messale in lingua italiana per poter far dire ad un prete polacco la messa in lingua, appunto, nella chiesa che è chiamata ancora adesso la chiesa degli italiani a Kerch, perché la costruirono i loro progenitori. Ecco, per questo cerchiamo di ricordarci di loro tutti i Natali, tutte le Pasque, mandando loro anche pensieri della gastronomia nazionale, insomma sono i panettoni piuttosto che le colombe, mandando loro libri, perché di questo hanno veramente molto sete, di tutto ciò che è cultura italiana e che li tenga in qualche modo legati alla madre patria, e medicine per i più anziani. Ecco, queste sono state nel tempo le cose più importanti. Adesso è difficile perché, essendo passata la Crimea dall'Ucraina alla Russia, in un clima di sanzioni, l'unico modo sicuro di far avere qualche cosa a loro è poterci andare, insomma, di persona.
Voi quando ci siete andati?
Beh, diverse volte in verità. L'evento più ricorrente, per loro anche più significativo, è il 29 e il 30, laddove ricorre esattamente l'anniversario della loro deportazione, che avvenne appunto in queste date nel 1942.
Lei è stato lì in occasione della commemorazione per gli anniversari della deportazione. Qual era l'atmosfera?
È un'atmosfera dimessa per certi versi, ma assolutamente, perché il clima è quello che è, comunque, come le dicevo, di povertà, e anche meteorologicamente in questo periodo non è assolutamente favorevole, ma partecipata. Le persone che vengono prima alla messa e poi si recano in riva al mare per gettare all'acqua questi garofani rossi vengono con delle fotografie incorniciate dei loro cari che furono deportati e non tornarono mai a casa. Cioè, questa è gente che non ha dimenticato. Va ricordato oltretutto che questo è un lavoro che stanno portando avanti veramente da molti anni, richiedendo uno status di riconoscimento di popolo deportato, che gli è stato decretato attraverso un decreto proveniente direttamente da Mosca, firma di Vladimir Putin.
E adesso manca soltanto l'Italia?
Manca soltanto l'Italia, purtroppo quella è mancata spesso e volentieri. Pensi, Questa è una cosa alla quale tengo particolarmente perché sta nella storia, nel DNA di queste genti. Quando loro furono deportati, fu un viaggio infinito, d'inferno veramente, e andarono in Kazakistan. In Kazakistan c'era un campo di concentramento enorme, si parlava di 2 milioni di internati, Stalin non andava mica tanto per il sottile, anzi questo campo era l'insieme di più campi e ci risulta che vi siano almeno i nominativi di 1200 internati italiani che evidentemente non sono tutti deportati di Kerch, ma anzi in buona parte sono prigionieri di guerra della nostra infausta spedizione in Russia dell'Armir, no? Ma nessuno li ha mai ricercati. Quando dopo la dissoluzione dell'impero sovietico nell'89 i kazaki furono i primi a dire a tutto il mondo libero: venite qui se volete, noi con la Russia e con quell'esperienza non c'entriamo nulla, i nostri archivi sono aperti e venite a consultateli. E ci andarono un po' tutti i paesi che ebbero dei deportati, i tedeschi in primis, ma poi i greci, gli armeni, i tatari e così via dicendo. Dall'Italia le posso garantire che a tutt'oggi non è andato nessuno ed è evidentemente un compito istituzionale. La ricerca la possono fare anche dei privati, ma con costi proibitivi. Ma noi abbiamo un'ambasciata, ad esempio, ad Astana in Kazakistan, la quale veramente potrebbe impegnare un funzionario per eseguire pian pianino e per piacere una ricerca di questo tipo. È doverosa, perché se da questa ricerca noi riuscissimo anche a restituire soltanto un disperso alla famiglia d'origine, avremmo fatto un lavoro enorme, di altissimo valore morale.
Nella terza parte del servizio sulla deportazione dimenticata degli italiani di Crimea abbiamo ascoltato Walter Pilo, Giulia Giacchetti Boico e Igor Federov Ferri.